Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera continuiamo con la serie che abbiamo avviato in queste ultime settimane sugli album di jazz che hanno caratterizzato il 1954, 70 anni fa. È la volta di Jazz Goes to College di Dave Brubeck. Il 1954, 70 anni fa, è uno dei primissimi anni in cui comincia ad imporsi il formato dell'LP, cioè dell'album contenente diversi brani e a volte brani anche di notevole lunghezza. Nelle puntate precedenti ci siamo occupati di Something Cool della cantante June Christy e la settimana scorsa di Louis Armstrong Plays W.C. Handy, che è stato anche un precoce esempio di una formula che con l'LP emerge, quella degli album tematici. Nella puntata di questa sera troviamo una delle figure emblematiche del jazz degli anni 50, Dave Brubeck. Il successo del suo quartetto crescerà nel corso del decennio fino al clamoroso exploit dell'album Time Out del 59 e del brano Take Five contenuto nel disco, uno dei brani più conosciuti di tutta la storia del jazz. Brubeck lo incontriamo con un album che, per come fu realizzato e per il titolo Jazz Goes to College, ci racconta un'epoca o almeno una parte significativa di un'epoca del jazz, quello del rapporto di un pubblico giovanile bianco con il cool jazz, e ci racconta anche uno dei segreti del successo di Brubeck negli anni 50, quello appunto della ricerca di un nuovo pubblico andandolo a sollecitare direttamente lì dove si trovava, nei college, nelle università. Possiamo brevemente ricordare che Dave Brubeck nasce in California nel 1920 da padre di origine svizzera e madre con origini inglesi e tedesche. La madre suona e insegna il pianoforte, il padre ha un ranch e Brubeck pensa di lavorare con il padre e non di dedicarsi alla musica, ma impara a suonare il piano e quando poi deve studiare al college la musica finisce per avere il sopravvento sugli studi di veterinaria che aveva intrapreso. Nel 1942, terminati gli studi, Brubeck viene arruolato e mandato in Europa. E proprio grazie alla sua abilità e al suo successo come intrattenitore al pianoforte in spettacoli per la Croce Rossa che Brubeck riesce ad evitare di essere mandato al fronte. Crea anche una delle prime formazioni musicali militari razzialmente integrate. Nel 1944, sotto le armi, c'è il fatidico incontro con Paul Desmond, che aveva più o meno 4 anni meno di Brubeck. Noi per il momento possiamo fermarci qui e cominciare ad ascoltare Jazz Goes to College, che è un album live col quartetto, quartetto che ha cominciato la sua affermazione sulla scena del jazz e in quel momento composto, oltre che da Brubeck al piano e da Paul Desmond al sax alto, da Bob Bates al contrabbasso e da Joe Dodge alla batteria. Iniziamo dal brano di apertura, che è anche il più lungo dell'album, quasi 12 minuti. Si tratta di Balcony Rock, firmato da Brubeck e Paul Desmond, un brano largamente improvvisato, basato su un blues. Tra le note di copertina originali e quelle della ristampa in CD pubblicata dalla Sony nel 2000 ci sono delle discrepanze, ma stando alle note di copertina originali, Balcony Rock fu registrato all'Università del Michigan in una data imprecisata, ma aggiungiamo noi probabilmente nei primi mesi del 54. Mm-hmm. Torniamo alla formazione e all'avvio della carriera di Brubeck. Dopo 4 anni di servizio militare, Brubeck viene congedato e torna in California e perfeziona i propri studi al Mills College di Oakland, dove è allievo di Darius Milhaud, uno dei più importanti compositori del Novecento. Nella seconda metà degli anni 40, Brubeck dà vita ad un ottetto in cui si inserisce anche Desmond. Oltre al piano di Brubeck e al sax alto di Desmond, l'ottetto comprende sax tenore, sax baritono, tromba, clarinetto, contrabbasso e batteria. 5 degli 8 componenti dell'ottetto di Brubeck avevano studiato contrappunto, fuga e composizione con Milhaud, e l'ottetto nei suoi arrangiamenti lavora molto sul contrappunto con una scelta decisamente innovativa, in anticipo per esempio di qualche anno sul quartetto senza pianoforte di Jerry Mulligan con Chet Baker, quartetto che renderà popolari delle soluzioni appunto contrappuntistiche. Brubeck incide anche in solo e in trio e nell'agosto del 1951 incide per la prima volta in quartetto, il formato che farà la sua fortuna, e ha accanto a sé Desmond al sax alto. L'aggiunta di Desmond al trio di Brubeck si dimostrò un colpo di genio, ha scritto Philip Elwood nelle note di copertina di un album contenente le prime incisioni del quartetto. Il tono levigato e dolce di Desmond era diverso da quello di Lee Konitz. Messo in contrasto con quello che si potrebbe chiamare lo stile di improvvisazione, a volte aggressiva, di Brubeck, continua l'estensore delle note, Desmond era spesso come la calma prima o dopo la tempesta. Ricordiamo che il pianismo di Brubeck era un pianismo piuttosto avventuroso e che in qualche modo rappresentava un presentimento anche di cose che sarebbero venute dopo, col free jazz per esempio, per capirci. E Brubeck è stato per esempio un pianista che è stato ascoltato con attenzione e che ha influenzato Cecil Taylor, un caso più unico che raro di pianista bianco da cui Taylor si è sentito sollecitato. Fin dalle primissime incisioni Desmond si dimostra, con il suo stile morbido e insinuante, il partner perfetto per Brubeck. Tra i due ci sono inoltre diverse affinità, c'è stima reciproca e c'è intesa. Nel 51-52 il quartetto di Brubeck si esibisce abbondantemente nell'area di San Francisco e trasforma nella propria base il Black Oak, il club della città aperto nel 52 che si afferma come un riferimento per il jazz moderno. Ma il raggio d'azione del quartetto di Brubeck si allarga rapidamente. Già dell'autunno del 52 è la prima apparizione del gruppo allo Storyville di Boston. Torniamo a Jazz Goes to College. Il secondo brano dell'album è Out of Nowhere, uno standard risalente ai primi anni 30. Il brano fu registrato all'Università di Cincinnati, in Ohio, in una data imprecisata del 1954. Thank you. Dicevamo che nei primi anni 50 il quartetto di Brubeck comincia ad allargare il suo raggio di azione. Ma in effetti il quartetto è protagonista di un'operazione più ambiziosa e innovativa rispetto a quella di farsi conoscere man mano nei più importanti club di jazz. È la moglie di Brubeck, Ayola, ad avere l'intuizione di portare il jazz ad un nuovo pubblico, quello degli studenti. L'operazione non era banale perché il jazz non era una musica accettata senza problemi nei college e il tentativo di Brubeck andò incontro ad ostacoli, traducendosi poi però in un grande successo. Il quartetto di Brubeck cominciò a battere i college della West Coast, ma presto, fin dalla primavera del 53, iniziò a toccare con le sue fortunate esibizioni anche i college dell'est degli Stati Uniti. L'operazione fu condotta in grande stile. Il quartetto di Brubeck tenne ad un certo punto qualcosa come una novantina di esibizioni nei college nel giro di 4 mesi. Il primo di una serie di album dal vivo del quartetto di Brubeck fu proprio un album registrato in un college, Jazz at Oberlin, registrato nel marzo del 53 all'Oberlin College nell'Ohio. Fu proprio Brubeck ad aprire la strada al jazz all'Oberlin, al jazz come qualcosa a cui prestare una seria attenzione anche a livello universitario. E d'altro canto l'album rappresentò uno spartiacque per la percezione del jazz, che in quegli anni continuava ad essere una musica da locali notturni, non certo da sale importanti o da università. Jazz at Oberlin, ricavato dalla fantasy dalla sua esibizione, fu un grande successo. Anche uno dei brani di Jazz Goes to College proviene dall'Oberlin, supponiamo dalla stessa esibizione da cui era stato ricavato il disco Jazz at Oberlin. Si tratta di Le Souk, un brano firmato da Brubeck e Desmond. È appunto un brano in cui si può cogliere benissimo il connubio Brubeck-Desmond realizzato dal quartetto. C'è l'aggressività del piano di Brubeck, ma anche l'aspetto melodico con accenti medio orientali del sax alto di Desmond. Le esibizioni del quartetto di Brubeck nei college, ma anche nelle scuole superiori, allargano l'audience del gruppo e costituiscono una prova significativa della comunicativa del quartetto, della sua capacità di fare breccia in un pubblico giovanile non sempre a suo agio con le asprezze del bebop che è emerso negli anni 40 come nuovo linguaggio del jazz, ma invece piacevolmente sorpreso questo pubblico giovanile dalla più morbida estetica di Brubeck e Desmond e dalle loro accattivanti scelte di repertorio. Una scelta di repertorio certo felice, oltre che un segno della devozione di Brubeck per Ellington, è Take the Train di Billy Strayhorn, la sigla dell'orchestra di Ellington. Il brano fu registrato alla University of Michigan ad Ann Arbor nel marzo del 54. Abbiamo visto che il brano di apertura di Jazz Goes to College era di quasi 12 minuti. In effetti, nel corso delle loro performance live, Desmond e Brubeck si abbandonano a lunghe interpretazioni dei brani, con una forte dose di improvvisazione. Si tratta spesso di versioni di brani del loro repertorio ben più lunghe di quelle in precedenza registrate in studio. Nel confronto brilla una felicità, una ricchezza di idee che aveva solo bisogno di più respiro per esprimersi. Il quartetto di Brubeck brilla particolarmente nella sua dimensione live, con la sua spontaneità e la sua verve, e da parte della critica non è mancato chi ha visto in questo album non solo un documento importante, ma addirittura uno dei migliori album del sodalizio Brubeck-Desmond nel suo periodo di massimo splendore, e un album persino superiore agli album della fase dei più tardi anni 50 o degli anni ancora successivi, compreso il famosissimo Time Out. Ecco il quartetto in un altro standard, The Song Is You di Hammerstein e Kern, un brano registrato alla University of Michigan.
Thank you.
Dicevamo un po' delle valutazioni della critica. Quanto ai riscontri commerciali, Jazz Goes to College ottenne molto successo negli anni successivi proprio tra gli studenti e gli universitari in particolare, e l'album continuò ad essere popolare fino all'inizio del decennio successivo. Fu il primo album di Brubeck per la Columbia, a cui Brubeck portò subito un bel risultato, perché Jazz Goes to College fu nel 1954 il quarto album pop più venduto della Columbia. Pop perché allora il jazz era popular music, dunque nella classifica dei dischi non di musica classica. Dopo questo album, Brubeck ebbe il grande onore di finire sulla copertina di Time nel numero dell'8 novembre del 1954 della rivista, ma non senza imbarazzo di Brubeck. Infatti Louis Armstrong era già arrivato sulla copertina di Time nel 49, ma invece Ellington, che Brubeck ammirava enormemente, Brubeck sapeva che Ellington meritava la copertina di Time molto più di lui, non aveva ancora avuto questo riconoscimento, per il quale Ellington avrebbe dovuto aspettare ancora quasi 2 anni, l'agosto del 56. Nella seconda metà degli anni 50 il quartetto di Dave Brubeck continuò a mietere successi e Jazz Goes to College non fu l'ultimo album del quartetto registrato nel corso delle esibizioni nei college. Si pensi a Jazz Goes to Junior College con il quartetto di Brubeck in 2 college californiani in 2 sere successive del 1 e del 2 maggio del 57. Andiamo alla fine di Jazz Goes to College con Don't Worry About Me di Bloom & Koehler, uno standard della fine degli anni 30, e chissà se riusciremo ad ascoltare almeno l'inizio dell'ultimo brano di questo album del 54, I Want to Be Happy, un brano di Humans e César tratto dal musical del 1925 Nonò, Nanette. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.